www.redijo.it e la storia continua. Come un fiume in piena, incalzate dalle genti dell'est, nel 407 orde di germani rompono la linea del Reno e dilagano nelle terre dell'impero. Il giorno fatale, il D-Day nella lotta fra i Romani e Barbari, è forse stato il 31 dicembre del 406. Quel giorno, o meglio, la notte fra il 31 dicembre e il 1 gennaio del 407, sulle acque gelate del Reno transitano orde di Germani che dilagano in molte regioni dell'Impero Romano di Occidente. Lo storico cristiano Paolo Orosio, la fonte principale per conoscere questi avvenimenti, parla di genti degli Alani, degli Svevi, dei Vandali e di molti altri che si erano aggregati a quest'ultimo. Alcuni dei popoli che si mossero, portando letteralmente con sé armi e bagagli verso le terre dominate da Roma, sarebbero stati presto inghiottiti dal vortice della storia e restano per noi solo nomi. Altri invece, come i Vandali, sarebbero stati a lungo protagonisti della scena, spingendosi nelle loro scorrerie addirittura sino in Spagna e di lì in Africa, dove avrebbero infine trovato la meta finale del loro pellegrinare. E l'ultima onda. Non era la prima volta che i popoli esterni dell'impero e animati da intenzioni non pacifiche, per usare un eufemismo, si ammassavano alle sue frontiere e riuscivano anche a superarle. Né quell'ondata di invasione che vibrò di per sé il colpo mortale all'impero romano, che come sappiamo avrebbe cessato di esistere quasi 70 anni dopo, con la deposizione dell'ultimo imperatore Romolo Augustolo nel 476. Ciò che però i contemporanei non potevano sapere e che rende ai nostri occhi quell'evento diverso da tutte le altre calate dei barbari è che all'inizio del 407 in poi l'impero non sarebbe stato in grado di rimarginare la ferita, riassorbendo pacificatamente barbari e annientandoli militarmente o comunque privandoli della loro autonomia. Ma perché tutto questo accade proprio nel 407? Cosa stava succedendo all'impero in quel momento? E, altra domanda non secondaria, cosa stava succedendo a quell'enorme galassia di popoli spesso diversissimi tra loro per lingua, cultura, religione, origine geografica, che premevano più o meno da vicino in maniera più o meno ostile alle porte dell'impero? I problemi erano enormi e si erano troppo improvvisamente aggravati perché potessero essere risolti senza conseguenze. Da 5 anni i confini danubiani dell'impero erano sottoposti alla pressione dei Goti, che erano riusciti 2 volte a penetrare in profondità. Stilicone li aveva fermati in entrambe le occasioni. Beh, è vero, ma le battaglie decisive erano avvenute nel 402 a Verona e a Pollenzo, in Piemonte, e nel 406 addirittura a Fiesole, alle porte di Firenze. In quest'ultimo caso l'orda gota era guidata da Alarico, un leader del suo popolo, oltre che un comandante militare di valore, che la sconfitta di Fiesole non era valsa a piegare completamente. Il passaggio dei Goti aveva poi seminato distruzione nelle campagne della Pannonia e nel Norico, sradicando molti contadini dalle loro terre e trasformandoli a loro volta in banditi, che avevano aggiunto e ingrossato le file di quegli altri disperati che, qualche centinaio di chilometri a nord-ovest, premevano sulla frontiera del Reno. L'attraversamento del Reno aveva inoltre provocato il panico in Gallia. Sentendosi abbandonati dal governo centrale, i romani di Gallia avevano acclamato imperatore un usurpatore, Costantino. Quando Stilicone ebbe la notizia di tutti questi problemi, si trovò di fronte a una scelta impossibile. Se avesse reagito inviando in Gallia le truppe italiane, avrebbe lasciato la penisola di nuovo esposta alle scorrerie di Alarico, che avrebbe trovato così un'eccellente occasione per rifarsi dei colpi subiti. Se non le avesse mandate, avrebbe perso il controllo della situazione in Gallia e si sarebbe trovato di fronte a una strada tutta in salita per rimettere in ordine le cose. E della volpe nel pollaio ne parleremo nella prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.